Perfetto, allora buonasera a tutti, grazie di aver aderito a alla partecipazione per questa serata. Allora, come sapete, questa sera sarà un po' una serata introduttiva, quindi daremo un po' delle indicazioni su come vorremmo orientare questi incontri, ben sapendo che, come avete visto già dall'annuncio, mixeremo e integreremo quindi alcune serate che riguarderanno soprattutto l'introduzione alla filosofia dello Dzogchen, secondo la tradizione dello Yundrung Burn, quindi della tradizione prebuddista del Tibet, e integreremo quindi nozioni filosofiche che poi spiegheremo meglio in dettaglio perché sono importanti, con la pratica vera e propria. Quindi con la pratica vera e propria in maniera progressiva, anche questo lo spiegheremo in maggior dettaglio, ben sapendo che, come sapete, questa iniziativa che già era iniziata più o meno un anno e mezzo fa, abbiamo fatto più o meno una quindicina di incontri, come l'altra volta, anche questa volta l'iniziativa nasce, diciamo, con me come promotore, però in collaborazione con la casa editrice che dirigo e soprattutto, questa è la cosa più importante, ovviamente, su richiesta di Kenpo Gelek Jinpa, che alcuni di voi non solo conoscono personalmente, ma se non altro ne hanno sentito parlare, che è l'abate del monastero Burn di Shenten Darjeeling in Francia, che appunto, siccome ha un interesse particolare per l'Italia, per i praticanti italiani, mi ha chiesto di seguire, diciamo, persone che già praticano o persone che sono desiderose di avvicinarsi a questa tradizione, aiutarle, dare degli strumenti concreti, delle nozioni importanti che possano per voi costituire la base per la comprensione e per la pratica. Poi entriamo meglio in dettaglio in tutti i vari aspetti, poi ci sarà già questa sera una piccola parte dedicata alle domande, perché ovviamente sia ben chiaro, questo lavoro che noi facciamo è un servizio, quindi è per voi. È per voi per chiarire dubbi, per invogliarvi, per stimolare la curiosità, ma anche ovviamente per darvi l'opportunità di mettervi realmente e concretamente nel cammino della pratica. Quindi siete voi che siete i protagonisti. Io faccio da accompagnatore, da guida, ma importante che voi siate in primo piano e che quindi qualsiasi cosa che non è chiara è bene che venga detta così via via, non solo beneficia voi, ma magari beneficia anche le altre persone che partecipano. Allora lascio la parola a Francesca, che colgo l'occasione per ringraziare a nome mio, a nome di tutti voi, anche perché è la persona che si sta occupando dell'organizzazione concreta, perché da solo non ci riuscirei, quindi lei. La parte amministrativa è con lei che avete preso contatto, è lei che mi sta aiutando in questa iniziativa che devo dire entusiasticamente mi sta facendo un po' da spalla. Quindi lascio a lei la parola così vi dà un po' di informazioni concrete che poi magari ne riparleremo anche queste strada facendo durante la serata. Intanto lascio a lei.
Ciao, allora, buonasera a tutti. Mi sentite intanto? Tu mi senti Martino, giusto?
Bene.
Si sente bene? Perfetto. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione. Come vi ho già un po' scritto, insomma, dalle mail e dai messaggi che ci siamo mandati, allora, tanti di voi mi hanno chiesto se queste riunioni sono registrate, se ci sarà poi la possibilità di avere accesso alle registrazioni. Io ovviamente ho detto di sì a tutti perché come vedete comunque anche questa riunione è registrata, però come diceva Martino, queste riunioni nascono come supporto alla pratica, come un momento di condivisione tra chi sta percorrendo questo cammino. Quindi non si tratta di un corso online, non è niente del genere, ma è un vero e proprio momento di condivisione tra l'altro gli insegnamenti che sono, come sappiamo tutti, e chi non lo sa lo scoprirà a breve, di una preziosità inestimabile. Perciò sicuramente ci sarà il modo di accedere a delle registrazioni se qualcuno dovesse avere particolari problemi, ma voglio che per tutti comunque sia chiaro che l'intento di questi incontri è quello di avere, di creare un vero e proprio sangha, quindi di creare una vera e propria comunità di praticanti. Per questo motivo abbiamo deciso, al contrario di quello che vi era stato comunicato fino a questo momento, di chiedervi il contributo per le serate volta per volta, in modo che anche voi sappiate qual è l'impegno delle serate che vi potete prendere, quindi le cose verranno gestite un pochino in questa maniera. Altre cose tecniche velocissime da dirvi è per chi ha fatto l'addebito su PayPal, ricordatevi di farlo per amici, perché altrimenti PayPal poi si prende una commissione molto banalmente. E poi appunto un'altra cosa che vi chiederei per ovviamente tutti quelli che sono qui con noi stasera. Se avete voglia di condividere questo evento con qualcuno, che magari riusciamo a chiudere un pochino il numero dei partecipanti, insomma, se non qualche giorno di anticipo, almeno con un anticipo ragionevole, perché così per noi è anche più semplice poi gestire la riunione. Perché, per esempio, stasera un pochino di disguidi e di ritardi sono dovuti anche al fatto che delle persone si sono letteralmente iscritte proprio all'ultimo momento, il che va benissimo perché il nostro intento è quello di diffondere, insomma, questi insegnamenti, come diceva Martino, comunque con la benedizione dei maestri che ci accompagnano. Però ci vuole appunto dedizione, impegno e serietà da parte di tutti, perché sono delle cose veramente molto importanti. Detto questo, un'altra cosa che vi chiedo. Abbiamo avuto problemi con la mail all'inizio e quindi voi avete scritto un po' a me sulla mia mail e un pochino sul mio numero di telefono. Magari se adesso riusciamo a fare riferimento soltanto alla mail meditazionezocen@gmail.com è tutto più lineare, perché io ho soltanto poi un canale attraverso cui rispondere. E quindi auguro una splendida serata a tutti e rimango come al solito a disposizione per qualsiasi domanda, e
Scusate,
passo la parola a Martino. Grazie Martino.
scusate se interrompo. Posso, visto che questa fase è organizzativa, eccetera, volevo suggerire, se è possibile, quando è possibile, se facessimo una chat, sarebbe un sistema più veloce, forse tra i partecipanti di questo, diciamo, sangha che stiamo cercando di creare, sia comunicazione di servizio, sia per condivisione, riflessione, quant'altro. Trovo WhatsApp e fare una chat tipo, non so, meditazione Zazen, adesso poi con degli amministratori e in modo che chi può magari in tempo reale, se ha qualche chiarimento, qualcosa da chiedere o da comunicare, penso che sia veloce anche tra i praticanti stessi. Non so se tra
Allora,
quelli che
guarda,
hanno
è
aderito
un'ottima.
adesso, magari, non so, chi è
Allora, è
d'accordo.
un'ottima idea, però io ti direi, se magari voi poi tra i partecipanti volete fare un gruppo, va benissimo. Per magari noi che organizziamo, è più comodo anche da un punto di vista pratico avere, rispondervi alle mail, perché ci rimangono, anche proprio a livello di mail, ci rimangono proprio in evidenza. Quindi io poi so volta per volta a chi ho scritto e a chi no, perché nei gruppi WhatsApp, poi soprattutto quando sono numerosi, si crea un pochino di confusione. Quindi se il gruppo WhatsApp vuole essere qualcosa, una cosa di confronto, assolutamente siete invitati a scambiarvi i numeri di telefono. Insomma, chi vuole, io vi posso mettere in contatto. Voi mi mandate i numeri e magari una persona si assume l'impegno di creare un gruppo WhatsApp ed è bellissimo per il confronto della pratica. Però per quanto riguarda le comunicazioni organizzative è meglio sicuramente passare dalla mail, però è una bellissima idea, quindi magari vediamo se qualcuno la vuole accogliere. Va bene?
Sì, grazie. Per le mail mi è arrivato 2 o 3 volte nello spam, non so adesso perché.
Succede perché è una mail che è appena stata creata, quindi
Ah,
sicuramente è per quel motivo lì.
ok. Ok, grazie.
Grazie,
Grazie.
grazie.
Perfetto. Grazie tante, Francesca, per tutte queste indicazioni, molte delle quali non mi sarebbero manco mai venute in mente, quindi grazie davvero. Allora, molto bene. Allora, pian piano entriamo un po' nella spiegazione di come desidereremmo organizzare queste cose. queste serate. Allora, voi come avete capito, come vi accennavo poc'anzi, ci stiamo muovendo in maniera non autonoma, nel senso che stiamo seguendo un po' quelli che sono i consigli e i desideri di Kenpo Gelek Jinpa, che per chi lo conosce appunto è questo lama tibetano di tradizione Bön, che attualmente ricopre la carica di abate nel monastero Bonpo che si trova in Francia e che oramai da tantissimi anni insegna in Italia, quindi dà insegnamenti in Italia nel corso di ritiri che sono stati fatti in varie parti d'Italia, a Milano, in Umbria, Napoli, in Sardegna e altre parti ancora. Quindi lui ha un rapporto diretto e diretto con l'Italia, che quindi va avanti da molto tempo. E il lavoro che vorremmo svolgere noi con queste serate è proprio di integrazione. Quindi per persone che già praticano, che hanno già seguito ritiri, che hanno magari già preso rifugio, questa è l'occasione per continuare a rimanere uniti e a praticare insieme. Per le persone che invece magari hanno sentito la parola Dzogchen, hanno visto qualche video, hanno letto qualche libro, quindi è la prima volta in assoluto che vogliono avvicinarsi a questa tradizione, allora diciamo è uno strumento di introduzione che, come vi dicevo prima, dà nozioni e informazioni sulla filosofia, la storia della tradizione Dzogchen e così via dicendo, proprio per darvi già delle coordinate chiare. Vi permetterà di avere gli erudimenti sugli aspetti principali della meditazione dello Dzogchen, e adesso ne andiamo a parlare in dettaglio, e vi mette nelle condizioni, questo secondo me è importante, nelle condizioni, se voi lo desidererete, di poter frequentare anche i ritiri in Italia, non solo di Kenpo Gelek Jinpa, ma anche di altri maestri appunto della tradizione Bön. Quindi avrete, diciamo, una piccola scatola, cassetta degli attrezzi che vi permetterà in maniera abbastanza agile di partecipare in maniera tale, quindi se è la prima volta, di non trovarvi completamente spaesati, dice, sta parlando di karma, cos'è il karma, chi è Tonpa Sherab, chi è Tapiriza, che cosa sono le tre porte. Quindi darvi una serie di elementi fondamentali per permettervi poi di integrarvi con la pratica dei ritiri, con la possibilità di frequentare direttamente i ritiri in Italia o altrove. Come sapete, Shenten Darjeeling, che è quindi il centro, il monastero francese di tradizione Bonpo, regolarmente, e anzi vi invito a guardare il sito, vi invito a guardare di essere iscritti alla loro newsletter, loro organizzano continuamente degli insegnamenti, la maggior parte dei quali sono anche tradotti in simultanea in italiano. Quindi magari mandate una mail se volete sapere, mi interessa quell'insegnamento, posso partecipare, e per di più c'è anche la traduzione italiana, quindi voi potrete interfacciare direttamente anche con Shenten Darjeeling, e anzi siete caldamente invitati a farlo. Ben sapendo per di più perché Kenpo Gelek e perché Shenten. Kenpo Gelek, perché è uno dei principali allievi di Yonzin Tenzin Namdak, che è questo anzianissimo maestro di tradizione Bön che vive a Kathmandu e che ha fondato il monastero alla fine degli anni Ottanta dello secolo scorso, il monastero di Triten Norbutse. Yonzin Tenzin Namdak è, diciamo, il depositario vivente di tutti i vari lignaggi di pratica e di insegnamenti dello Dzogchen, diciamo, è la persona in assoluto che concentra al momento tutti gli insegnamenti ed è per questo aspetto proprio riconosciuto a livello internazionale. Kenpo Gelek ne è quindi il discepolo diretto, io sono discepolo diretto di Yonzin Tenzin Namdak e ovviamente di Kenpo Gelek, che conosco più o meno da quasi 25 anni, quindi voi sapete che, diciamo, quello che stiamo facendo qui in Italia noi si muove in linea estremamente diretta con il monastero madre di tradizione Bön di Triten Norbutse, e per quello che riguarda l'Europa, di Shenten Darjeeling. Questo è importante perché alle volte le persone chiedono: Martino, ma perché insegni? Cosa fai? A che titolo? Quindi la situazione è questa, c'è una richiesta dietro, io cerco di venire incontro, poi le persone ovviamente, molti di voi dicono: ma chi è Martino Nicoletti? Perché parla di questo? Una brevissima cosa su di me forse è necessaria, non so se è per inquietarvi o per rassicurarvi, semplicemente io sono una persona che, diciamo, conosce questa tradizione dello Yunbon da più o meno 34 anni, quindi la prima volta che sono entrato in contatto era nel lontano 1990, io avevo all'epoca poco più di 20 anni e mi occupavo, ero un ant giovane antropologo, quindi facevo le mie prime ricerche proprio nell'ambito della tradizione Burn. Quindi è dal 90 che sono in contatto con questa tradizione che conosco, quindi da 34 anni, Yonzin Tenzin Namdak, e poi ho scelto di seguire questi insegnamenti, quindi diventare un praticante, grosso modo, una ventina d'anni fa. Quindi diciamo, la mia lavoro non è solo teorico, ma all'interno della tradizione Burn sono un praticante e seguo questa tradizione, grosso modo, da 20 anni. Quindi questo è il perché. Al di là di questo, poi, per quello che riguarda il mio lavoro, la mia pratica, c'è anche il fatto che da qualche anno ho creato una casa editrice che pubblica in italiano, in francese e in inglese, ma soprattutto in italiano, che vorrebbe, nell'intento, vuole tradurre testi di tradizione Burn per i lettori italiani. Quindi sto facendo un'opera di divulgazione in maniera tale da rendere disponibili questi insegnamenti e testi che riguardano questi insegnamenti anche a coloro che magari non hanno dimestichezze con l'inglese o con altre lingue in cui questi testi sono attualmente tradotti. Quindi questo come cappello, secondo me, importante, per darvi già qualche informazione. Avete già qualche domanda a questo riguardo? Sento dei microfoni aperti, andiamo avanti. Io ho un ritorno di voce con qualcuno di voi. No, perfetto. Se potete chiudere i microfoni, perché penso qualcuno di voi ha il microfono aperto e sento nella mia auricolare che rientra un po' di voce. Alcune cose tecniche, poi entriamo nel tema che ci interessa e vi farò ovviamente delle domande per capire come aggiustare il tiro e come meglio organizzare assieme a Francesca e nel modo più efficace queste serate. Allora, Francesca vi diceva poc'anzi, le registrazioni, sì, le registrazioni le facciamo, però vediamo come utilizzarle. Io penso che, personalmente, penso che sia importante, al di là del fatto che sia una condivisione fatta online, alla quale poi si integreranno anche degli incontri in presenza, al di là dei ritiri organizzati in Italia. Quindi al di là del fatto che sia online, che sia Zoom, io penso che sia importante che le persone si frequentino. Io alle volte paragono queste serate come una sorta di invito a cena. Invito a cena dove normalmente se uno va a cena, poco importa se stiamo andando in pizzeria o se andiamo a casa di qualcuno, ci mettiamo attorno a un tavolo, mangiamo e mentre mangiamo condividiamo, ci guardiamo negli occhi, sentiamo la risata di chi ci sta vicino. Beviamo assieme, quindi c'è una reale condivisione in tempo reale. È vero poi che sta diventando sempre più alla moda, soprattutto nelle giovani generazioni, che il mangiare assieme non ha più tanto senso, quindi per cui i genitori mangiano assieme, poi magari il figlio prende il suo piatto, va nella sua stanza e si consuma il piatto davanti alla televisione. Però quello non è più un cenare, quello è un consumare il cibo, è un alimentarsi. Invece l'intento di queste serate, per questo è importante la condivisione e la convivialità, e poi man mano che lavoreremo capirete anche perché a livello sottile è importante che ci sia questa convivialità e questa presenza. È qualcosa di molto diverso rispetto al fatto di dire ok, oggi non posso, non c'è problema, tanto mi mandano la registrazione e con la registrazione tanto mi metto, tra virgolette, in paro. Ovviamente questo si può fare, non sto dicendo di no, però è esattamente come dire mi prendo il piatto e me lo mangio in camera. È proprio un altro tipo di approccio a questo genere di lavoro che stiamo proponendo. Ultima cosa, dicevamo con Francesca all'inizio, facciamo dei cicli di insegnamenti per cui le persone magari spendono
Recording in progress.
un piccolo impegno su un ciclo. Ora, i cicli di insegnamenti rimarranno tali, adesso vi spiegherò in che senso avremo delle tranche, dei capitoli di insegnamenti, però per quello che riguarda la vostra partecipazione preferiamo, piuttosto che impegnarvi magari su 5, 10 appuntamenti, che magari se decidiamo di fare questi incontri una volta ogni 15 giorni significherebbe che voi vi impegnate su 4 mesi, per dire. Preferiamo mantenere dei cicli di insegnamenti, ma però per quello che riguarda la vostra partecipazione, i pagamenti, eccetera, eccetera, come Già forse Francesca aveva spiegato ed è importante, non, sono i vostri 10 euro servono a mandare avanti la casa editrice, i vostri 10 euro servono a stampare nuovi libri, i vostri 10 euro servono a comprare hard disk per copiare i testi che stiamo traducendo, quindi i vostri 10 euro sono un contributo all'attività di divulgazione del Dharma in Italia. Questo è importante. E detta questa parentesi, però è importante anche dire che il vostro impegno noi ve lo chiediamo di volta in volta. Quindi non su un impegno che si prolunghi per forza su dei cicli. Questa è per la parte tecnica. Adesso piano piano entriamo nel tipo di lavoro che andremo a fare, come vi dicevo, teoria e pratica, quindi filosofia e meditazione. Per quello che riguarda la meditazione, noi ci muoveremo soprattutto su quelli che sono le cosiddette pratiche di purificazione o pratiche preliminari, che sono delle pratiche di meditazione per alcuni aspetti legate al cammino tantrico, dove quindi ci sono delle visualizzazioni, dell'uso di mantra e così va dicendo, che hanno proprio lo scopo di preparare il praticante. Non significa che sono delle pratiche una volta che uno le ha svolte, poi se le dimentica non le fa più nella vita. Sono dei praticanti avanzati e io stesso che periodicamente ritorno alle pratiche preliminari perché sono veramente il fondamento. Quindi lavoreremo sulle pratiche di purificazione, le pratiche preliminari che hanno lo scopo di purificare la mente. Adesso ancora sono magari nozioni che alcuni di voi se è la prima volta dice di che sta parlando, ma vedete che pian piano le cose pian piano poi si incasellano. Purificare la mente e accumulare meriti positivi, quindi purificare il karma e creare karma positivo. Permettono di avere una connessione diretta con il lignaggio di pratica, quindi con quello che è il nucleo fondamentale sacro di questi insegnamenti, al termine delle quali, pratiche preliminari, noi andremo avanti con altre pratiche di meditazione. Come dicevamo nell'annuncio, da una parte lavoreremo con delle pratiche di meditazione di natura psicofisica, in cui quindi si lavora non solo con la mente, ma si lavora con la mente, con il corpo, quindi con azioni dinamiche e con la respirazione. Quindi è la parte, volgarmente si dice, del cosiddetto yoga tibetano, anche se poi non vuol dire niente, è proprio un termine totalmente nuovo, inventato e improprio, però tanto per intenderci. C'è lo yoga indiano e noi pensiamo allo yoga indiano, le posture, il pranayama, cose di questo genere, poi dicono c'è lo yoga tibetano perché anche in questo yoga tibetano molto importante è il movimento, poi come vedremo ci sono delle azioni dinamiche svolte con particolare intensità fisica e queste stesse pratiche ugualmente hanno lo scopo di purificare, di equilibrare le energie interne e per poter praticare queste cose è importante darvi delle indicazioni e delle nozioni su come siamo fatti. Non solo a livello fisico, ma come la tradizione Bompo immagina e vede il corpo nella sua dimensione sottile. Quindi penso questa parte a molti di voi interesserà, ma già ne parleremo prima, quindi capire quali sono i canali sottili, quali sono i chakra, quali sono i venti interni, come si muovono, come si equilibrano, perché sono equilibrati, cosa accade quando sono squilibrati e cosa accade quando sono squilibrati, cosa possiamo fare per riequilibrarli? Quindi, come vedete, è un cammino progressivo dove filosofia e pratica non è che sono due cose staccate, ma una servirà a integrare e a corroborare l'altra. Per portarvi piano piano, e adesso vi chiederò a voi dove siete, cosa vi interessa, se è la prima volta. Soprattutto per le persone che già praticano, hanno ricevuto insegnamenti, magari praticano da molti anni, allora ci saranno delle sessioni per queste persone che già praticano, che sono sessioni di pratiche di stabilizzazione della mente, per cui la fissazione della A tibetana, e addirittura per persone che già praticano il cosiddetto Tre Che, quindi hanno avuto l'esperienza dello stato naturale, ci saranno, se vorrete, delle sessioni dove noi tranquillamente, anche se l'unica condivisione sarà quella dello Zoom, però praticheremo il Tre Che in maniera condivisa. Questo, come vedete, vi fa capire che ci muoviamo a vari livelli, per persone che si vogliono avvicinare, per persone che vogliono stabilizzare la loro pratica e sentire, perché anche questo fa bene, penso sia importante. Alle volte i maestri vengono, ovviamente, sono dei flash meravigliosi, danno degli insegnamenti meravigliosi, molte persone sono contente, dice, ah, che bello, voglio praticare, inizio a praticare. Poi pratichiamo, ma succede che pian piano il tempo passa, le cose un po' si dimenticano, l'energia diminuisce, la freschezza stessa degli insegnamenti che avevamo ricevuto tende a scemare, a quel punto alla fine ci ritroviamo che la nostra pratica rallenta e poi ci areniamo. Lo scopo di queste serate, molto molto modestamente e molto umilmente, è fare in modo invece che tutte le persone che intendono praticare possano sentire che c'è un ricettacolo di pratica, che sono altre persone che praticano, che non siamo isolati in Italia a praticare, che anche se vengono i maestri, poi quando se ne vanno, si può continuare a praticare, si può continuare ad avanzare, ed è questa un po' la modalità che vorremmo proporre. Dico un'ultima cosa e poi vi faccio a voi delle domande. Per quale motivo Martino ha scelto di seguire e di promuovere queste iniziative. Mi è capitato già di dirlo in altre occasioni quando abbiamo fatto in presenza delle giornate di pratica condivisa. Una cosa sono gli insegnanti, una cosa sono i lama, quindi i lama qualificati che impartiscono insegnamenti e che assieme agli insegnamenti possono consacrare gli stessi insegnamenti, quindi dare le trasmissioni che permettano alla pratica di avere un'efficacia. Ok? Quello sono attività che voi svolgerete con i lama. Io non sono un depositario della tradizione, io sono semplicemente un praticante che però pratico da un pochino di tempo e alle volte è importante perché i lama tibetani, anche se hanno una enorme chiaroveggenza, un'enorme sensibilità, alcune cose passano di meno rispetto al contesto culturale dove insegnano. Quindi alle volte è più facile con uno schiocco di dita capire una cosa che magari noi non capiamo se semplicemente un più anziano praticante, per di più italiano, ce le spiega. Questo non significa assolutamente sovrapporsi al lavoro sacerrimo che fanno i lama, ma è un pochettino aiutare con un gergo diverso. E anche con un'esperienza diversa, non di un maestro, io sono un povero praticante, però so benissimo quanto è difficile praticare, quali sono gli ostacoli, quando le cose si inceppano, come è possibile scepparle, come si dice dalle parti mie. Quindi, siccome ci sto dentro, so benissimo quali sono le luci e le ombre, le difficoltà e gli entusiasmi, le illusioni e i trabocchetti, quando le cose invece prendono un'andatura che funziona. Non solo perché mi è stato detto e ho fiducia nei miei maestri e negli insegnamenti che ho ricevuto, ma anche perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Quindi questo è un elemento, secondo me, utile. Senza che io diventi un maestro, non avrei le qualifiche e non mi interessa, non è proprio il lavoro. Io semplicemente vorrei veramente essere al massimo possibile al servizio di questa splendida tradizione e se potessi essere non io e farlo fare ad altri questo lavoro, sarei ben felice che lo facessero altri. Non ho proprio in questo nessun desiderio ad espormi, però penso sia utile. Io mi ricordo quando ho iniziato a praticare, ero molto solo in Italia. Avessi avuto io qualcuno che organizzava delle cose che mi dicesse: porca miseria, guarda che funziona così, prova in questa maniera, invece di aspettare un anno che magari al prossimo insegnamento, magari timidamente avrei chiesto al maestro, mi sarebbero semplificate molte cose. Quindi questo è un elemento che penso aggiunge, tranquillizza. Come voi sapete, grazie al cielo, la tradizione Bön non fa proselitismo, nel senso non c'è alcun interesse avere più praticanti ci sono, meglio è, più persone ci seguono, più siamo felici, assolutamente. Ognuno è libero, nel senso non sono insegnamenti talmente particolari che ti devono chiamare a te come persona. Non devono chiamare per forza più persone, devono chiamare le persone che sentono che c'è un'affinità con questo genere di insegnamenti. Ok? Allora faccio una piccola pausa per voi, nel senso mi interesserebbe sapere, alcune persone le conosco di voi, mi interesserebbe sapere delle persone che è la prima volta che frequentano, se per loro non è un problema, mi piacerebbe sapere come sono entrati in contatto con questi insegnamenti, se è solo a livello di letture. Se è solo una curiosità per dire sì, mi interessa Martino, ma non so più di tanto, veramente capire cosa fate, cosa è, ma non più di quello. E questo è fondamentale per sapere se state già seguendo degli altri cammini cammini di realizzazione, cammini di pratica, cammini spirituali. Questo è importante, poi capiremo via via perché. Non che ci sia esclusione o altro, ma eventualmente capire come potete integrare al meglio senza che vi si crei una mente divisa, senza che si creino accavallamenti fra quello che state facendo. E accade molto spesso, ci sono ad esempio delle persone che seguono la tradizione buddista, poi sono interessante anche allo Dzogchen Bonpo, e poi quasi sempre, visto che faccio il traduttore, vanno dal maestro alla fine degli insegnamenti e dicono: maestro, ma io quando devo fare poi la visualizzazione, visualizzo il Buddha buddista o il Buddha Bonpo? Quindi onde vitali che poi sparpagliamo le energie, le dissipiamo, perché magari non ce ne stiamo accorgendo, ma stiamo camminando su un'unica via e noi pensiamo che sono due. È bene in anticipo un po' capire cosa fate e da dove venite. Vi lascio a voi la parola, se volete parlare.
Posso? Ciao Martino,
Ciao.
sono Angelo.
Ciao Angelo.
Noi
Ah,
ci siamo.
finalmente ti vedo in faccia. Ah.
Ah, ok.
Mi
Noi ci siamo sentiti parecchio tempo fa, ho anche
ricordo.
partecipato a qualche live direttamente, però poi io come ho abbandonato un po' questo cammino, che ora ho ripreso, ho deciso di riprendere. Non ho mai abbandonato del tutto comunque, ho praticato Vipassana, seguo la libreria esoterica Cavour, anche molte pratiche del gruppo di Ur, insomma non mi fermo mai.
Ok.
Però ora voglio focalizzarmi nello specifico su questo cammino e riprendere possibilmente quello che sono le pratiche Ngondro, Nondro, mi pare che sia la pronuncia.
Nondo, sì, le pratiche
E quindi il guru
preliminari, appunto.
yoga, le preghiere, il rifugio e tutto ciò che concerne questo particolare cammino. Io in questo periodo sto praticando molto la Vipassana, proprio per darmi una centratura, per comprendere anche il continuum mentale che non si ferma mai. E sto facendo parecchi progressi, però il fatto che ci sia un sangha a sostenermi sarebbe un'ottima cosa, davvero.
Perfetto, ottimo. Quindi tu dici: io seguo già una strada, però vorrei intensificare la mia pratica all'interno di questo cammino.
Sì,
Chiarissimo.
il cammino Dzogchen poi è cioè, non voglio fare paragoni, però diciamo che è un cammino estremamente, non so come definirlo, ma ultra secco, diciamo. Cioè, che
È un
mira
cammino
direttamente
diretto.
diretto, sì, che mira comunque la liberazione. Ok, io
Perfetto.
sono felicissimo di essere qui e di partecipare a
Anch'io.
questo sangue e a questi incontri. Prego.
Grazie Angelo, grazie tante.
Grazie a te.
C'erano altre persone che, ma giusto telegraficamente, non è per costringervi ad esporvi, ma è veramente importante per capire le prossime volte dove, come aggiustare il tiro, se lo desiderate.
Ciao Martino.
Ma... Ah,
Ciao
vada, vada.
Martino.
Ciao Edoardo. Allora, c'è Edoardo e poi
Sì,
che vuole parlare.
per me lo stesso. Può anche parlare
Edoardo, chiudi, prova a
signora.
chiudere la videocamera e
Non
lascia
so chi
l'audio.
c'era prima. Sentime,
Ok.
è perché non prende tanto, purtroppo non sono a casa.
Non ti
E
preoccupare,
quindi
così con la voce solo l'audio si sente meglio, col video ti ruba. Ti
ah,
ruba
ok. Allora,
rete.
sì, no, innanzitutto grazie per questa occasione che non è scontata, ecco. Poi la seconda cosa che volevo dire è proprio quello a proposito di quello che dicevi prima, è che io ad esempio ho preso rifugio nell'Inhya Djon Also di Ganchen Trungpa Rinpoche. È un problema oppure si possono congiungere le due cose? Solo quello, ecco,
No,
quello
no,
che volevo chiederti.
i problemi quasi sempre non ci sono mai problemi. Capire, ma tu non stai praticando quindi all'interno della tradizione Dzogchen, non hai seguito, se non sbaglio, so che siamo in contatto, mi hai mandato tante volte le mail, so che segui.
No.
No.
Dzogchen, ma sono sì anche le pratiche preliminari, preso
Ok.
di rifugio, guru yoga, eccetera, che alla fine è il cammino tantrico, cioè della linea Gelugpa.
Ok, è da
Non so
capire.
se si
Sì, ho
sente.
capito. Si sente, è un po' sbocconcellato, ma si sente. È da capire strada facendo. È una domanda che dovresti rifarti strada facendo. Una volta che sei più incamminato con le pratiche dello Dzogchen, e capire se ha senso per te o non ha senso, non vuol dire, qui non entriamo nei sensi di colpa di cui siamo vittima nella nostra cultura, non è che non tradisci nessuno, non abbandoni nessuno, in nessun senso, come dicono i maestri, i Buddha sono contenti semplicemente che noi li seguiamo, poi se ne seguiamo uno o un altro, per loro no, non cambia niente, semmai è un problema solo nostro. Capire semplicemente dov'è che ti senti che è più efficace la tua pratica. Semplicemente questo. Però in anticipo ovviamente non lo puoi sapere, quindi man mano che andremo avanti, magari se ti va, riformuli a te stesso e riformuli se vuoi anche a me la domanda e vedremo a quel punto qual è la risposta migliore per
Sì, grazie. E
te.
l'altra cosa,
Ok, dimmi.
proprio per quello che stavi dicendo, dov'è che si può conoscere il Lama? Si può andare in Francia? C'è
Allora,
residente?
è in Francia, al momento lui è in Francia, poi viene in Italia, verrà in Italia in Umbria in aprile 2025, quindi
Ah, ok.
ad aprile prossimo, il prossimo anno, verrà a Milano, non mi ricordo le date, in ottobre, quindi questi sono i due momenti dove di sicuro verrà in Italia e poi organizzeremo, ma sarà online, a dicembre degli insegnamenti con lui direttamente dalla Francia. Però fisicamente darà insegnamenti ad ottobre e ad aprile prossimo. E tra l'altro quelli ad aprile prossimo saranno proprio gli insegnamenti di introduzione allo stato naturale, quindi saranno degli insegnamenti particolarmente importanti, profondi e delicati.
No, chiedevo perché cioè, il rapporto proprio con il maestro è fondamentale. Cioè, a me è cambiato la vita. Cioè, non è qualcosa di teorico che metti lì, ti dà delle informazioni. Cioè, è qualcosa che non si può esprimere neanche a parole.
Certo.
E io devo dire la verità. Quando avevo visto il video sulla libreria, mi aveva molto colpito. Anche quando non parlava il lama, cioè lo sento, non so come dire, no? Ma non solo su un piano emotivo, non vorrei che passasse come una cosa,
Ho
sai,
capito.
emotiva.
Certo.
E quindi solo quello, mi interessava solo conoscere, perché una volta che conosci poi puoi comparare. Solo quello.
Ti posso rispondere come
Grazie.
diceva Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo, per cui quando avrai occasione di conoscerlo in Italia, appunto durante un ritiro, vedrai se le tue percezioni erano delle percezioni fondate e avevano un senso anche per altro, quindi assolutamente. È fondamentale il rapporto col maestro, è fondamentale. Allora c'era Sara che aveva alzato la mano, voleva parlare forse, poi è arrivato Domenico. Poi c'è anche Federica, se Sara vuole parlare lei, che era la prima che mi era apparsa qui nello schermo, se voleva parlare, visto che era un'alzata di mano.
Sì, buonasera.
Oh, ciao Sara, buonasera.
Ciao, io sono proprio alla prima esperienza, nel senso che ho visto dei video tuoi e ora ho comprato dei libri, ma non ho mai praticato questa via. In realtà vengo dall'Aikido,
Ah,
ma
ok.
il mio maestro di Aikido romano che mi ha proposto i video delle sue presentazioni di libri, per cui ero curiosa di vedere, di
Ok.
provare a avvicinarmi, però non ho nessuna conoscenza
Ok.
di.
E dalle cose che avevi appunto ascoltato, cos'è che ti aveva colpito o interessato dal punto di dire voglio interessarmi di più? C'era un qualcosa legato alla filosofia, legato alla tua pratica delle arti marziali?
Beh, sì, per quanto poi naturalmente siano vie diverse, comunque l'Aikido è una meditazione
In
che
movimento.
chiede un lavoro molto profondo su tutti quelli che sono i temi che io penso di aver colto nelle tue presentazioni, per cui
Perfetto.
soprattutto su quello che riguarda il lavoro vabbè, in giapponese Kokoro, mente-cuore. E su quella che possa essere la dimensione di una liberazione,
Mi interessa, poi essendo del tutto priva di esperienza, non so dire ora
Perfetto.
se l'interesse porterà a una pratica assidua o solo un avvicinamento, quindi si vedrà, come dicevi prima.
Perfetto, perfetto. Quindi curiosità e apertura, insomma, vedere cosa può accadere.
Sì.
Però sei motivata, questo è importante.
Sì, come no,
Perfetto,
grazie.
ottimo. Grazie, grazie, Sara. Allora, io vedo così in coda, ci sono cinque persone, una è Cecilia che ha la mano alzata, però non so se...
Ciao, si sente?
Eccoci, ciao ciao.
Ciao, ciao a tutti. Io volevo ringraziare intanto te Martino e la Francesca per questa opportunità. Io sono incuriosita, appassionata, quindi
Ok, bene.
ho avuto l'opportunità di incrociare Galette in una situazione lavorativa strana. Perché tenevo la facevo da babysitter alla mia nipotina durante degli insegnamenti, durante delle giornate, e quindi poi quando sono tornata ho guardato un po' dei tuoi video e poi sono sempre in contatto con la Francesca e chiacchierando con lei,
Perfetto.
questa curiosità, insomma, quindi sono qui per vedere dove mi porta, ecco.
Ottimo, non ci può essere attitudine più sana, senza aspettative e con belle aperture. Ottimo, grazie Cecilia, ottimo, ottimo.
Grazie ancora.
Con altre persone che volevano passare rapidamente, ma già le informazioni che avete dato sono importanti. Volevo dire qualcosa e pian piano entriamo veramente. Questa come petizione di principio riguarda lo Dzogchen, ma riguarda qualsiasi cammino che deve portarci a farci conoscere noi stessi. Allora, lo Dzogchen è una tradizione molto antica e che viene da molto lontano. Molto antica perché nella tradizione Bön. Poi magari non oggi, ma vi spiegherò un pochino a grandi linee la storia della religione Bön, che è identificata spesso con il Tibet, ma in realtà non è una religione tibetana, viene dal Centro Asia. Lo stesso fondatore di questa religione, il Buddha Thongpa Sherab, è apparso non in Tibet, ma diciamo a ovest del Tibet, in una zona grosso modo identificabile tra il Tagikistan, l'Afghanistan, il nord-ovest del Pakistan, quindi è più una tradizione centroasiatica quasi che tibetana, ma ne parleremo. È una tradizione comunque esotica e molto antica perché questi insegnamenti, appunto, che riguardano la religione Bön e il suo fondatore Buddha Thongpa Sherab, si dice che Buddha Thongpa Sherab è apparso sulla Terra 18.000 anni fa, quindi è una tradizione molto molto antica. È una tradizione che sin da allora si è mantenuta nel tempo con una catena di insegnamenti e dei lignaggi ininterrotti. Quindi quello che voi sentite dai maestri di questa tradizione sono gli stessi insegnamenti che erano stati esposti 18.000 anni fa. Il crisma spirituale che passa attraverso quindi questa pratica risale alla sorgente che fisicamente sulla Terra è apparsa 18.000 anni fa. Poi spiegheremo meglio chi è il Buddha, perché è un Buddha legato alla dimensione del Nirmanakaya. Pian piano adesso sono tutti nomi difficili, ma vedete, una volta che vengono spiegati in maniera semplice, sono dei chiodi dove attaccherete le vostre funi per salire nella conoscenza della filosofia di questa tradizione qua. Sono insegnamenti quindi sacri che vengono da una dimensione, potremmo dire, increata dell'esistenza, che quindi non ha niente a che fare con il nostro mondo materiale, ma con la sorgente del nostro mondo materiale. E per quello che riguarda lo Dzogchen, anche questo stasera è proprio un accenno. Poi tutto questo lo descriveremo in maggior dettaglio nelle varie nostre prossime appuntamenti. Per quello che riguarda lo Dzogchen, fino a epoca direi molto recente, grosso modo fino all'VIII secolo d.C., pensate che erano degli insegnamenti inizialmente trasmessi solo per via telepatica, potremmo dire. Si chiama il cosiddetto lignaggio aurale, dove semplicemente gli insegnamenti passavano da un essere illuminato di questa tradizione al suo discepolo per semplice presenza. C'era un passaggio degli insegnamenti per cui il maestro faceva sì che nel discepolo sorgesse la realizzazione semplicemente per contatto. Non dovevano manco parlare. Quindi gli insegnamenti si traducevano in questa maniera qua e si trasmettevano in questa maniera qua. Successivamente c'è stato il supporto orale, per cui c'erano i maestri che insegnavano ai discepoli, ma anche se c'era il supporto orale, quindi il maestro impartiva oralmente degli insegnamenti al discepolo, si parla sempre di lignaggio unico, cioè lo Dzogchen era un insegnamento che passava da un maestro che aveva tanti discepoli, però di questi discepoli ne sceglieva uno che era il più qualificato. E solo a questo discepolo dava insegnamenti Dzogchen. Agli altri venivano dati tutti gli altri insegnamenti, insegnamenti tantrici, insegnamenti che riguardano la Via dei Sutra, e anche questo spiegheremo cosa sono questi altri insegnamenti. Però pensate, lo Dzogchen passava, come dicevo, come dico alle volte, proprio come una goccia che cade in un discepolo. A suo modo, quel discepolo goccia gli insegnamenti e la realizzazione in un unico discepolo, e questo si è tramandato per secoli e secoli. Fin tanto che in epoca relativamente recente lo Dzogchen è diventato appannaggio di più discepoli. E addirittura si dice nello Dzogchen che questi maestri, per impartire gli insegnamenti orali, usassero una canna che andava direttamente dalla bocca del maestro all'orecchio del discepolo, in maniera che gli altri discepoli non ascoltassero gli insegnamenti e in questo modo venivano trasmessi. Allora, potreste dire voi, ah, ma allora sono degli insegnamenti esoterici. Allora, c'è una persona che ha il microfono aperto, per cortesia. Grazie. Ne riparleremo perché ci sono moltissimi fraintendimenti, soprattutto al giorno d'oggi, con questo termine esoterico. Non significa niente, soprattutto applicato allo Dzogchen, veramente non esiste questa parola nel linguaggio tibetano, quindi non ha senso. Significa semplicemente che sono degli insegnamenti talmente elevati che devono per forza trovare un ricettacolo che sia all'altezza di riceverli. Non è perché si vogliono escludere gli altri, perché devono essere segreti, sennò chissà cosa succede agli insegnamenti. Gli insegnamenti non gli succede niente, anche se li prende una persona che non ha le capacità, non è che l'insegnamento si sporca, semmai si sporca la persona che riceve degli insegnamenti e non capisce. Questo per dire che passavano da maestro a discepolo e solo in epoca recente si hanno più discepoli e solo in epoca recentissima, per quello che riguarda lo Dzogchen, grazie a Yonzin Tenzin Namdak, questo anzianissimo maestro che vive nel monastero che ha fondato negli anni 80 a Kathmandu, anche gli occidentali hanno possibilità di entrare in contatto con questi insegnamenti. Cosa c'è di interessante? Dice, ma che succede? Perché di colpo a tutti quanti? Allora, in realtà, come mi è capitato alle volte di dire, un po' siamo nell'epoca dei saldi finali. Com'è possibile che una borsa Prada che costa 1500 euro durante i saldi la svendano magari a 400? La borsa rimane la stessa, il valore rimane lo stesso, però in quella maniera si dà l'opportunità a più persone di comprarsi una borsa Prada. Perdonate, è pessimo l'esempio che ho fatto, però sono sicuro che vi rimarrà in mente. Lo stesso accade a questi insegnamenti. Gli insegnamenti in quest'epoca è bene che circolino il più possibile, anche se le persone alle volte non li comprendono, però siamo in un'epoca tale dove è bene per il caos che c'è e anche per talvolta il bisogno che hanno le persone di ricevere degli insegnamenti che siano messi a disposizione dal maggior numero di persone possibili. È per questo che degli insegnamenti che fino a pochi secoli fa erano segretissimi, adesso li potete ascoltare su Zoom, comprare libri che ne parlano e seguire dei ritiri di lama qualificati che danno insegnamenti di Dzogchen impensabili fino a poco tempo fa. Questo cosa vi fa capire? Attenzione, 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 non è una messa in guardia, però è un invito seriamente a farvi quella domanda: perché state qua? Cosa vi motiva? In che momento della vita voi siete? Perché vi state muovendo verso questo genere di insegnamenti, perché si è mossa in voi un certo tipo di curiosità, chiamiamola così, anche se so che è ben più di curiosità, però possiamo anche chiamarla così. Perché dico questo? Perché l'epoca di oggi è un'epoca molto trappola. È vero che è tutto a portata di mano, però è vero che c'è quasi troppo a portata di mano e che noi, visto che è tutto più o meno disponibile in vetrina, rischiamo che senza accorgercene, però sviluppiamo un'attitudine da supermercato. Per cui dici, vabbè, un giorno sentiamo un po' cos'è lo Zocen, vado magari a un ritiro di Zocen, poi magari voi non lo sapete, è un ritiro appunto dove l'insegnante addirittura Yonzin Tenzin Namdak, che è il più grande depositario vivente a livello mondiale di questi insegnamenti, e voi però non lo sapete, dice, vabbè, un anziano signore simpatico ha detto le cose che non ho capito, e il giorno dopo vado a chiedere a un maestro Advaita. Poi che figo, ci sono gli agora, sono quelli che mangiano, ti rendi conto? Cioè quelli mangiano i resti umani, poi fanno i loro culti su un capala, su un cranio umano, cioè ancora più figo. Non ci rendiamo conto, lì non c'è ricerca spirituale, lì c'è curiosità che cerchiamo di soddisfare in vari modi, esattamente come se passassimo dalla coca alla Pepsi o dalla cocaina a una cocaina più pura. Il risultato è che gli insegnamenti, tra virgolette, come vi dicevo, non gli succede niente. A noi quello che ci succede è che facciamo dei grandi giri, un po' come il gioco dell'oca, per ritrovarci poi al punto di partenza. Quella non è ricerca spirituale, quello è materialismo spirituale. Quindi fatevi la domanda, e non sono io la persona titolata a farvela con questo tono perentorio, ve la faccio da amico e da un po', persona un po' più grande di voi, di età, non come esperienza di vita né di altro. Fatevi questa domanda perché se mettete piede, se vi interessa questa tradizione, è una tradizione autentica che una volta che ci siete dentro funziona assolutamente perché sono realmente insegnamenti sacri ancora attivi oggi perché il lignaggio è ancora attivo, però una volta che siete qui dentro sarebbe veramente per voi lo sprecare un'enorme occasione se poi ricominciamo a dire, ci metto un po' di questo, metto un 25% di Advaita, metto un 25% di cristianesimo, poi mi piace anche l'esoterismo, poi leggo questi libri, eccetera. A ognuno la libertà, però se è vero che questi insegnamenti, come vedremo le prossime volte, sono realmente considerati il pinnacolo, cioè la vetta più alta degli insegnamenti all'interno della tradizione buddista, significa che seguendo altri cammini potete integrare, potete fare quello che volete, ma state lavorando su degli aspetti di voi che sono, perdonate il termine, non mi viene in mente un altro, ma è sbagliato quello che sto per dire, meno elevati. Veramente lo Dzogchen lavora con l'essenza, è un cammino sacro, non perché si diventa con il corpo di arcobaleno e quindi che figata, il mio corpo scompare e diventa di luce, no, perché sono degli insegnamenti che hanno lo scopo di farci capire in profondità chi siamo. Punto. Poi se quel chi siamo è una natura divina che si esprime anche attraverso la realizzazione di un corpo di arcobaleno, quella è una conseguenza. Però l'essenziale sono insegnamenti che ci portano a capire chi siamo, senza fronzoli, senza mezzi termini. In molti casi sono degli insegnamenti veramente che possono scuotere molte sicurezze, molte fondamenta e molte cose a cui siamo attaccati, però la bellezza è quella perché sono degli insegnamenti talmente fondamentali che alla fine ci portano a un rapporto talmente semplice con noi stessi e con la realtà attorno a noi che francamente, wow, personalmente poche volte ho incontrato questo, quindi per questo a me personalmente dopo un po' di anni che pratico questo cammino continua mi interessa perché non mi dà scampo, mi obbliga, ma nel senso buono del termine, mi riporta sempre all'essenza di quello che sono e che al di là di tutto quello che sono le ipotesi, le idee, le azioni, le proiezioni, il buono e il cattivo di me, quindi porta all'essenza. Per questo è detto un cammino di pratica diretto. Perché anche se noi praticheremo pratiche preliminari, pratiche di purificazione, servono tutte a far sì che noi abbiamo esperienza della nostra natura illuminata, che è quella che viene chiamata normalmente la mente Buddha, la quale, come insegna lo Zocen, e come vedete stiamo già chiacchierando bene, senza che per forza vi sto dicendo, guardate che sto facendo filosofia, in realtà questa è già filosofia. Lo Zocen ci dice, le prossime volte lo vedremo in maniera molto più tecnica, che questa natura illuminata non sta né fuori né dentro, non sta né qui né là, non ci viene data o tolta da nessuno, è sempre presente. Anche in questo momento, mentre io vi parlo e voi state ascoltando, è presente, solo che è ricoperta da un velo di polvere. E la polvere è l'ignoranza, che non è l'ignoranza di non aver letto abbastanza libri o essere abbastanza colto in esoterismo, no. È l'ignoranza di aver dimenticato come stare in rapporto con questa nostra natura illuminata. È sempre presente, in questo momento sta splendendo, il problema è non la riconosciamo. E questi insegnamenti ci aiutano a togliere la polvere e poi in maniera nitida darci lo specchio per cui noi ci guardiamo in faccia e questa natura illuminata la vediamo e la sperimentiamo. Non come qualcosa che sta fuori, ripeto, non è qualcosa che vi danno i Buddha. I Buddha vi aiutano solo, sono dei grandissimi, generosissimi, compassionevolissimi, compagni di cammino. Il Buddha non vi dà l'illuminazione. Nessuno ve la può dare perché nessuno ve l'ha mai tolta l'illuminazione, sta sempre lì. Ce la siamo tolta con le nostre stesse mani. Quindi Buddha e gli insegnamenti di questo tipo servono semplicemente ad aiutarci a togliere quel di più che permetta a quello che già c'è, che splende, che eternamente splende, che non smetterà mai di splendere, che appunto negli insegnamenti di Dzogchen viene chiamata la natura indistruttibile. È che nell'emblema della religione Dzogchen, scusate, della religione Burn, lo sapete, Yun Jun Burn, che è quindi l'insegnamento del Burn legato al Buddha Tonpa Sherab, che è quindi questo Buddha che ha fondato la religione Burn 18.000 anni fa. Yun Jun Burn significa il Bon eterno, ma Yun Jun significa anche svastica. E la svastica è proprio quel segno, quella che calcolo io. È il segno che indica in maniera simbolica questa nostra natura indistruttibile, che non può essere corrotta da niente, che non può essere schiacciata, non può essere annullata, nessuno ce la può rubare, che è sempre qua e che questi insegnamenti da 18.000 anni a questa parte semplicemente aiutano gente che l'ha dimenticato, come noi, come tutti noi che circoliamo in maniera ininterrotta nel circuito del samsara, in un qualche modo ad avere un barlume di questa natura illuminata e tutto il lavoro da lì in poi è soltanto togliere la polvere vivea che si riaccumula e sono spesso quelle che nello Dzogchen sono chiamate le emozioni negative, sono queste che riportano polvere sopra questa nostra natura illuminata, quindi togliere polvere e poter rimanere sempre più in contatto con questa nostra natura illuminata, che io dico nostra natura illuminata sembra che la possediamo come un oggetto, no, la nostra natura illuminata siamo noi, in questo esatto momento, ok? Con tutti i nostri sensi aperti. Anche il corpo, noi possiamo tranquillamente essere illuminati anche con un corpo fisico, e che però negli stadi ultimi di realizzazione, nello Dzogchen, questo differenzia lo Dzogchen da altri cammini di realizzazione molto simili, eppur diversi, come il Vedanta, come altre pratiche all'interno del buddismo, come il Mahamudra, ad esempio, lo Dzogchen ha di particolare proprio la realizzazione del corpo d'arcobaleno. Cioè questa realizzazione spontanea, che significa una smaterializzazione completa degli elementi grossolani del nostro corpo fisico e del nostro corpo sottile, per cui via via che questi scompaiono, si manifestano i corrispondenti elementi illuminati di questa nostra natura illuminata, che danno origine ad un corpo che è un corpo incorruttibile, che emana luce. Che non è soltanto una luce fisica, ma è una luce di compassione. Ed è una realizzazione che i maestri di questa tradizione, i maestri li hanno ottenuto, realizzato il corpo d'arcobaleno non solo nel passato, ma ci sono grossi maestri realizzati che, grosso modo, fino agli anni 50 del corso secolo, sono episodi molto recenti di maestri che hanno ottenuto il corpo d'arcobaleno parziale o totale. Quindi è un qualcosa che assolutamente caratteristico dello Dzogchen, che non è una leggenda, ma che è proprio parte integrante. E se voi capirete, entrate nella pratica, capirete, non vi auguro che lo possiate realizzare rapidamente il corpo d'arcobaleno, ma la pratica ci aiuta a capire come è realmente possibile quando la mente concettuale scompare, tutto può accadere, quindi è normale, quasi naturale che se uno è particolarmente integrato con quella dimensione, può assolutamente realizzare, se è totalmente realizzato e purificata la sua mente, un corpo d'arcobaleno. Quindi questo in sintesi un pochino. Quindi non è attenzione, è un invito, come vedete non c'è né proselitismo né d'altra parte repulsione, non vi dirà mai nessun maestro Dzogchen, anche se impartirà degli insegnamenti stratosferici, non vi dirà mai tu non puoi, non hai il diritto o non hai le capacità. Chiunque vi darà, vi aprirà le porte, dipenderà da voi quanto seriamente però vi interessa poi coltivare e praticare in questo cammino. Dico l'ultima cosa, poi lascio le ultime considerazioni vostre, domande, e poi per stasera, che già abbiamo fatto un bel pezzetto, non aggiungerei altro. Due cose importanti che è bene secondo me precisarle, perché su questo io ci insisterò molto e ringrazio veramente le persone che, diciamo, i miei maestri su questo, e soprattutto Kenpo Gleck insiste molto, e su questo non posso che veramente dire fa bene, fa bene, fa bene, fa bene, fa bene. Questo cammino è un cammino sacro, è un cammino diretto, è un cammino che si fonda sulla compassione. Qui non si pratica per noi stessi, non ci sono, perdonate come si dice, né santi né madonne in gergo. Non potete praticare questo cammino se non si sviluppa dentro di voi, contestualmente alla pratica, la compassione. Compassione significa noi si pratica non per la nostra liberazione, ma si pratica in primo luogo perché tutto l'universo possa illuminarsi. Ed è la motivazione di base. In tibetano si chiama bodhicitta. Se non c'è questa spinta altruistica, e se pensiamo, ah, che bello, con questi insegnamenti poi mi chiudo in una grotta, faccio il corpo d'arcobaleno, il gesto dell'ombrello, e me ne vado io nel nirvana e voi rimanete qua. Non funziona così, nel senso, sono degli insegnamenti e lo vedrete. Non lo potrete scindere, lo Dzogchen non potete scindere dalla nozione di compassione, anche perché la qualità, lo vedremo meglio in dettaglio, perdonate, forse vi sto già dando troppa informazione, ma è un po', diciamo, per intrigarvi e attirarvi, diciamola così. Pensate che la qualità luminosa della nostra natura illuminata, che è la qualità splendente, la qualità di manifestare i fenomeni, in tibetano si chiama tuje. Tuje significa anche significa energia e compassione. Quindi tutto ciò che si manifesta attorno a noi è pregno di compassione, è denso di compassione, solo che non la vediamo. Quindi non possiamo andare verso la realizzazione se man mano che andiamo verso la realizzazione non si crea, non si sviluppa spontaneamente la compassione. Non la dovete coltivare con la frusta dicendo devo essere più buono con i miei figli. Non è così. Se uno pratica, l'effetto collaterale e gli effetti concreti della meditazione sono una maggiore leggerezza, maggiore apertura di cuore, maggiore apertura in generale e spontaneamente compassione. Ne parleremo perché così non è. La compassione è l'essenza della realtà, detta così in due parole è tagliar corto, ma è tanto per capirci. Una cosa, e la seconda cosa su cui io insisterò, 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 è un cammino che non perdona, perché è un cammino dove si cerca di sviluppare il non attaccamento, che è il più grosso dei nostri veleni. Se noi riuscissimo semplicemente a non avere attaccamento, attaccamento alle nostre idee, attaccamento ai nostri beni, attaccamento al nostro corpo, attaccamento a tutto quello che a cui possiamo essere attaccati, di grossolano o di più sottile, fino a dei piani sottilissimi, addirittura essere attaccati al desiderio di voler ottenere la liberazione, ok? Questi sono ostacoli e ci tengono co sono cose che ci tengono lontane dal cammino di realizzazione. Invece, man mano che noi capiamo che tutto il problema principale è un problema di attaccamento, le cose vengono da sé. Man mano che l'attaccamento scompare, le cose positive si manifestano da sole, non positive nel senso New Age, nel senso le realizzazioni e la visione profonda della realtà appare da sola. Quando si toglie, quando casca un attaccamento, dietro quel sipario cominciamo a vedere la realtà così com'è, ed è fantastica, è infinita, è profondissima, e di nuovo è piena di bellezza e di compassione. Quindi su queste cose io vi ci insisterò un pochino perché sono importanti. Ci sono tante strade, ci sono strade che fanno i superuomini, ci sono strade che servono a creare un corpo immortale che poi ci andiamo a viaggiare sui pianeti superiori nella prossima vita. Ci sono delle vie dove facendo dei sacrifici ad opportune entità ci danno il potere e il dominio sul mondo. Ci sono tante strade, non è un problema. L'importante è cercare di capire quale interessa a voi, perché ogni strada poi porta a uno scopo e a un obiettivo diverso. Non sono tutte uguali le realizzazioni, su questo anche i maestri sono importanti. Date le basi della visione dello Dzogchen, voi andrete a realizzare quelli che sono i frutti nel cammino dello Dzogchen, che non sono i frutti di altri cammini. Su questo vi ci insisterò, perdonate, perché a volte c'è molta confusione, la gente dice, ah, ma allora lo Dzogchen è come l'Advaita, quindi io facendo l'Advaita raggiungo gli stessi frutti dello Dzogchen. Non è così, ma non è perché c'è chi è meglio o chi è peggio, non stiamo qui facendo i derby di calcio, non è quello, è semplicemente perché in ogni cosa, date certe premesse, si hanno certe conseguenze. Nel mondo materiale come nel mondo spirituale. Se io imparo l'inglese, imparerò a parlare l'inglese. Se io studio l'inglese, se studio il tedesco, parlerò il tedesco. Se pratico Dzogchen, parlerò lo Dzogchen. Questo in maniera molto semplice. Quindi tutto qua. Penso di aver detto tutto per la serata di stasera. Lascio a voi un pochino la parola. Mi dite se c'è qualcosa che non è chiaro già in quello che ho detto. E andremo avanti così. Come vedete, questo è lo stile. Chi mi conosce lo sa, abbastanza colloquiale. Ogni tanto tiro le bordate perché quelle servono, ma tutto nella grande, idea che, qui non c'è nessuno che vince e nessuno che è più avanti degli altri. Quindi siamo tutti nello stesso gran casino e cerchiamo tutti di uscirne nella maniera più rapida e felice possibile, aiutando anche gli altri a fare la stessa cosa. Questo è il movente di fondo. Grazie. Allora, domande o altre cose che volevate chiedere?
Io Nicoletto.
Scusate, una
Ricordi? Vai.
cosa. È appena entrato Guido. Mi volevo scusare con Guido perché evidentemente non gli è arrivato il link e dirgli che rimedieremo comunque che non c'è problema. Scusatemi
Ok,
per l'introduzione.
scusaci Guido, non so cosa può essere successo, magari è un problema tecnico, anche perché
Non
sinceramente
so
no, non ci
perché non.
aspettavamo neppure così tanta affluenza, quindi non che l'avessimo preso sotto gamba, però io dico vabbè, quando saremo 5-6 persone sono contentissimo, invece siete più o meno una trentina, quindi magari non ho fatto un copia e incolla magari quando Francesca mi ha mandato le cose, quindi ma rimediamo.
Sì, senz'altro, scusate
Grazie.
l'interruzione.
Grazie Francesca.
Martino, se posso parlare un attimo, velocissimo,
Sì.
breve. Ok, noi ci siamo conosciuti, eccetera. Io volevo condividere con gli altri brevissimamente quella che è la mia esperienza. Non so se, diciamo così, era che dovevo fare questa strada. Io il buddismo mi ci sono avvicinato da diversi anni e ho avuto fortuna, diciamo così, di conoscere varie scuole, vari indirizzi che praticamente sono passato dalla Mahayana fino al Tantrayana, Vajrayana. Però dentro di me ho sempre sentito una connessione con lo Dzogchen, al di là del burn, eccetera. Volevo solo dire che non è stato facile, forse a questo punto per me, avere un contatto con la prospettiva di una, diciamo così, una guida, una continuazione di poterla approfondire con tutte le difficoltà che ci sono. Quindi però questa connessione l'ho sempre percepita e posso dire. Anche nel praticare il buddismo sentivo delle situazioni che con quello che stavo facendo, che avevo a disposizione comunque la strada del buddismo e tre gioielli del Dharma, ma non sentivo che era per quello la mia pratica, eccetera, direttamente arrivare, diciamo così, all'obiettivo, al frutto. Non so se mi spiego, lo percepivo. È come uno che dice: sto cercando l'acqua, so che è il di là dal muro, no? E uno mi dice: qua c'è il martello. Qua c'è il martello pneumatico, concentrati sul muro. La vede. Io sentivo che l'acqua era da quella parte lì e sentivo che doveva esserci una strada più diretta e immediata, eccetera. Solo che adesso sarà stata la mia esperienza. Tu dici che adesso in questo momento c'è un'offerta generalizzata possibile, eccetera. Sì, questo è vero. Però posso dire che per quanto riguarda lo Zazen, almeno per la gran parte, in mezzo mi ci metto quelli, non è facile rispetto a tante altre. così, strade altrettanto validissime, soprattutto se poi uno sente questa connessione. E chiedevo a te, quelli che se, tu hai fatto una domanda, chiedetevi perché in questo momento siete qua, quelli che sentono, al di là che non conoscono, diciamo così, approfonditamente, storicamente, filosoficamente, quanto vuoi tu, lo Zazen, ma che loro appena sentono una frase, il loro fa risuona e la cercano, ma sentono che questa loro strada, questo percorso di risveglio non può poggiare in qualcosa di solido per poterlo praticare, perché intorno non trovo, sono incapaci loro forse. Quindi benvenga questa serata, no? Questa situazione, io spero di poter continuare, perché almeno per quanto riguarda me è stata una, diciamo così, una scialuppa di salvataggio buttata in un mare di situazioni. Quindi ecco, volevo al limite informare chi organizzate. Personalmente ho delle esperienze appunto degli insegnamenti, iniziazione, eccetera, la Jhayana, e prima ho praticato situazioni sutraiane, eccetera, Mahayana. Però sentivo questo discorso, quindi ogni cosa che tu dici in me risuona, solo che poi mi pongo il problema e tra 3 mesi, 6 mesi scompare tutto, si chiude. Io, cioè, personalmente non saprei in dove, quindi ecco, non so se era più una, come dire, una condivisione di situazioni, circostanze, non so quanti si trovano nella mia situazione. Noi ci siamo incontrati, eccetera, e quella è
Bene.
stata la prima gancio a cui ho la liana a cui mi sono attaccato, insomma, ecco.
Ma
Grazie.
le strade sono le strade del percorso spirituale sono strade misteriose. Il bello è questo, sono misteriose. Per fortuna sono misteriose, per cui non, se no sarebbe già tutto svelato dall'inizio. Quindi, come dicevi tu, magari una persona gli basta una frase e sente che quella frase gli risuona. Tanto meglio, significa che lì c'è un seme di connessione, quindi tanto meglio. Poi se quel seme è destinato a svilupparsi adesso o in futuro, questo nessuno lo può sapere, però intanto è già un buon segno. Una piccola cosa, visto che tu parlavi anche di altri cammini, noi qui lavoriamo, parleremo e lavoreremo un pochino con lo Dzogchen. Sappiate che la tradizione Bonpo comunque c'ha tutta la parte anche di pratiche tantriche, e la parte sutra, quindi che non tratteremo noi perché non è nella richiesta di Kenpo Gelek che mi ha fatto, quindi faremo altre cose. Però per chi fosse interessato, la tradizione Burn c'ha tutta una ricchissima parte di pratiche tantriche che è ancora attiva, ancora insegnata, anche quelle insegnate in Italia e quant'altro. Quindi c'è molto da poter trovare all'interno di questa tradizione, eh? Quindi per chi magari al di là o al di qua dello Dzogchen sentisse magari un'affinità per le pratiche del fuoco interiore o dello yoga del sogno o del Powa o cose di questo genere. Quindi assolutamente questo c'è, però nel caso nostro non sono i temi che andremo, ne parleremo, non è quello, ma non andremo a praticare assieme quelle cose là. Questo, grazie del gancio perché è una precisazione comunque importante ed è un allargamento importante. Perfetto.
Ciao Martino. Grazie.
Oh, ciao, buonasera. Che
Ciao Martino.
si dice?
Ben trovato. Ben trovato.
Anche a te.
E niente, volevo solo presentarmi. Sono Domenico, sono un praticante da 25 anni di buddismo tibetano. Io e te Martino ci siamo conosciuti, sai un po' la mia storia, ho ricevuto insegnamenti da tutte e quattro le scuole del buddismo tibetano, sono stato direttore di un centro e ho incontrato lo Dzogchen in realtà 20 anni fa. Io pratico tutti i giorni da 20 anni, cioè questo a prescindere tutti i vari impegni poi che ci sono nelle scuole Gelugpa quando ricevi insegnamenti, le istruzioni, quindi diciamo che occupa una buona parte del mio tempo giornaliero, la pratica. E, però questa la trovo un'occasione per approfondire lo Dzogchen, che appunto è il pinnacolo del Dharma, quindi grande perfezione, quindi è veramente un'occasione eccellente, perché credo che non ci sia un percorso più diretto dello Dzogchen. E da un altro punto di vista invece intellettuale, visto che ho abbastanza approfondito gli insegnamenti, questi
in questi 25 anni sono anche molto interessato a quello che è la visione Burn del Dharma, appunto per avere anche un quadro più completo. Poi il collocarlo nei tasselli degli insegnamenti che ha ricevuto, ognuno il proprio lavoro, cioè ognuno. No, come il mio maestro mi disse, Rinpoche, nella tradizione di Lupa, lui sapeva che io sono stato sempre un discepolo un po' particolare, sapeva che ricevo insegnamenti anche da altre tradizioni del buddismo tibetano, quindi comunque non in conflitto. Lui diceva: guarda, basta che tieni separato nel momento in cui pratichi una pratica dall'altra, poi dopo che non fai
Automatico.
casino dentro di te. Non è un problema, se hai quella connessione puoi farlo.
Ottimo. Perfetto.
Tutto lì. Poi ci vediamo presto comunque, no?
Sì, colgo l'occasione, grazie Domenico, il tuo intervento perché forse l'ho accennato, ma ovviamente è un passato. Tra l'altro, al di là degli appuntamenti Zoom, già quant'è, da 2 anni, 2 anni e mezzo, eccetera. Io organizzo sempre con la casa editrice e sempre appunto con le benedizioni di Kenpo Gelek anche dei piccoli incontri di pratica condivisa in presenza in varie parti d'Italia. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto in Umbria, l'abbiamo fatto a Torino, eccetera. Quindi se vi interessa, man mano che le cose vanno avanti, avremo anche occasione magari poi di conoscerci e di praticare insieme, che anche quello ha un altro sapore rispetto alla bellissima possibilità di trovarsi in Zoom, che però non è esattamente la stessa cosa. Piccola informazione in più. Io non vorrei aggiungere altro perché secondo me, se no, veramente diventano troppe troppe cose. Penso, mi
Quando
dite se c'è
sì. Quando
qualcosa
ci si incontra la prossima volta?
Allora, adesso volevo sentire anche Francesca. L'idea mia sarebbe di fare un appuntamento tutte le 2 settimane, quindi ogni 15 giorni.
Cioè, quindi adesso tra 15 giorni?
Fa 2 settimane, sì. Adesso
Quindi
vediamo
è.
se per dire tutti i martedì, i martedì di ogni 2 settimane. Adesso vediamo un pochino il giorno, però l'idea sarebbe questa. Se voi, questo è importante, da qui a qualche giorno non ricevete nostre mail, a meno che non le vogliate più ricevere, magari mandateci una mail se non vi interessa, nel senso Francesca e Martino, toglietemi dalla mailing list. Però se non vedete una mail, magari scriveteci perché allora vuol dire che la mail che abbiamo creato, che si è un po' inceppata perché appena creata gli abbiamo mandato subito varie decine e decine di indirizzi di colpo, quindi per quello probabilmente si è bloccata e andata in spam. Quindi se non vi arriva niente, magari contattateci voi a meditazionezocen@gmail.com, così vuol dire che insomma, vi abbiamo perso per strada. Per problemi di connessione con Gmail. Tutto qua.
Comunque sarà martedì 20, probabilmente.
Sì, se è fra 2 e il 20, sì, l'idea sarebbe questa.
Sempre col sistema delle email ci mandate il link o sempre lo stesso link?
Sì, no, farò un altro link, non so se posso usare lo stesso, se usiamo lo stesso, se no ne faccio un altro.
Non voglio monopolizzare, se eventualmente si mette in cantiere di poter già iniziare con una pratica, diciamo, da darci e da poter.
Se voi già praticate, lo dovreste già sapere cosa praticare. Per i nuovi, per le persone nuove, noi la prossima volta entreremo. Allora,
Cioè,
quali sono i pensieri che permettono l'avvicinamento alla pratica del Dharma? E inizieremo la prossima volta anche con una pratica fondamentale, che sono i 9 respiri di purificazione,
ah,
che
ok. Volevo
comportano
dire
già. Sì?
qualcosa che possiamo fare anche se online, assieme. Non so se è la prossima o ancora l'altra di
La
pratica.
prossima volta già lavoreremo su questo, però già
Ah,
per
ok.
praticare questo, i 9 respiri di purificazione, vedrete, è importante che sia chiaro come nella tradizione Bronner sono visualizzati i canali sottili all'interno del corpo, cosa circola all'interno dei canali sottili, quali sono i chakra coinvolti in queste pratiche di purificazione, elementi che riguardano proprio la postura del corpo durante la meditazione. Quindi questa sera è veramente così, generale. Quando si parlerà di meditazione, preparate perché saranno informazioni molto molto tecniche. Quindi sarà anche
Grazie,
importante avere penna e taccuino alla mano. Non vi preoccupate, ve lo dico già in anticipo, alcune pratiche possono sembrare complesse all'inizio, sono narici da chiudere, altre da aprire, chiudere gli occhi aperti, non vi preoccupate, all'inizio è sempre così, pian piano vedrete che sono pratiche naturali, quindi il corpo le memorizza, la mente anche, e non diventano delle pratiche pasticciate, quindi non vi preoccupate, ve lo dico in anticipo, soprattutto con le pratiche preliminari, pian piano via via che uno le pratica diventano veramente nell'ordine quotidiano. E avete anche delle indicazioni pratiche, grazie di questo gancio che mi hai fatto, perché mi fa venire in mente cose importanti per le persone nuove soprattutto, pratiche nel
Sì, volevo dire
senso
proprio una cosa
quando,
in questo senso qua, scusa.
ad esempio, quando meditare, con che attitudine meditare. Dove meditare in casa, meditare a stomaco pieno, a stomaco vuoto, tutte piccole cose che vedrete alla fine però fanno un vademecum importante che diventa il manuale del piccolo praticante, che sono importanti, alle volte uno non ci pensa e invece sono fondamentali. Non riesco mai a praticare in quel momento del giorno. Ok, non ti forzare, prova un altro. Non riesco a praticare, mai mangiato troppo? Ah sì. Su molte situazioni, veramente piccoli accorgimenti pratici, fino a cose, se vi interesserà, come si costruisce un altare, quali sono le immagini che possono essere messe sull'altare, come si fanno le offerte, in che momenti si fanno le offerte, che importanza ha la luce, che importanza hanno gli incensi, come si muovono gli incensi davanti a un'immagine sacra, cose di questo genere. Come tenere, come custodire i testi della pratica, dove li metto? Li metto per terra, li metto in uno scaffale, varie cose. Quindi vedete, le cose sono tante e sono tutte molto belle. Quindi preparatevi, non saranno sicuramente degli appuntamenti di chiacchiere, saranno degli appuntamenti veramente dove ci saranno zippate, anche se semplificate molte cose, però zippate sempre, molta filosofia perché se no non sapete perché praticate. E se quella divinità, non è l'altra, quindi è bene sapere perché quel Buddha è importante per questo e quel Buddha è invece importante per altre pratiche. Quindi molta filosofia non noiosa, però per capire cosa facciamo e poi come farlo è la pratica vera e propria. Altre domande? Se no, chiudiamo. Se non so se
Sì.
Francesca vuole aggiungere qualcosa e poi.
Perché insomma la Francesco chiedeva rispetto al primo incontro che cosa si può fare, secondo me è molto importante quello che tu hai detto all'inizio, il fatto che comunque questi incontri sono organizzati con la benedizione di Kempo Gelek, e quindi è un invito caloroso a fare riferimento anche al sito
Francesca,
dove
togli
facevano riferimento,
il
non so se.
video e lascia solo l'audio, se no sta. Ah no, è proprio partita. Prova adesso.
Mi senti? Mi
Sì.
sentite ora?
Sì.
No, appunto, dicevo che è molto importante quello che hai detto all'inizio, secondo me, del fatto che facciamo comunque riferimento
Certo.
alla benedizione di Kenpo Gelek, e quindi di guardare anche magari il sito di Shenten e leggere un po' la biografia dei maestri, guardare un pochino anche di immagini e leggere la loro newsletter che si chiama Daily Shenten, in cui ci sono insomma, delle cose veramente molto interessanti, che per entrare un pochino nella tradizione, non so se dico
Certo.
una sciocchezza, però secondo me è importante anche
No, no.
solo guardare l'immagine dei maestri di cui stiamo parlando, anche la biografia di Lopon
Assolutamente.
Gyatso
Wow.
Tenzin Nandō. Solo
Assolutamente.
questo per
Assolutamente,
tutti.
assolutamente, grazie perché io proprio questo non mi era saltato di mente, grazie tante Francesca. Se volete contattate, adesso non mi ricordo la mail, info shenten.org, la trovate, la mail di contatto, potete anche chiedere se vi interessa appunto di essere iscritti nella newsletter, così vi mettono nella newsletter e vi danno periodicamente gli aggiornamenti quando ci sono i ritiri, con chi, su quali temi. Quindi questo è importante. Ultima cosa, per quello che riguarda le letture, ne parleremo le prossime volte. Per quello che riguarda almeno i libri che esistono in lingua italiana, per dare a alcuni di voi pian piano l'ingresso, su queste cose, ne riparleremo in maniera da darvi una bibliografia progressiva, quindi che vi permetta progressivamente di entrare sempre di più in contatto con questo genere di insegnamenti. Alcuni libri sono della nostra casa editrice, molti sono dell'Astrolabio Baldini, quindi ne parleremo la prossima volta. Ma anche su questo sentirete che avete un supporto anche su questa parte, diciamo, bibliografica. È comunque importante perché permette di approfondire, di ruminare quello che abbiamo ascoltato e di integrarlo ancora di più. Allora, c'è Costa che vuole parlare, poi magari dopo Costa ci congediamo.
Buonasera Martino.
Ciao.
Ciao, ciao. Finalmente ho il piacere, seppur telematicamente, di conoscerti.
Grazie.
Ai limiti dello stalkeraggio ti seguo da
Ah.
diversi anni, ma non ho mai avuto la fortuna di trovarti in loco. Ho sentito il ragazzo parlava di Bologna. Io vivo a Bologna, ma non ho mai avuto questa fortuna di incontrarci personalmente.
Ok.
Niente, io parlerò di me come hanno fatto gli altri di se stessi per i vari approcci alla spiritualità. Ci tenevo solo a ringraziarti per questa sera, perché il 6 agosto, con tutta la gente al mare e tutta la gente in vacanza, traspare dalle tue parole, dalla tua energia, davvero l'amore che hai per questa cosa, lasciami passare il termine cosa, tra virgolette, e quindi ti volevo solo dire grazie. Per questa sera e spero per tutte le altre che non vedo l'ora che ci saranno, tutto qui.
Grazie, grazie, grazie tante. Non ti ringrazio, ma bypasso il ringraziamento, ringrazio veramente i maestri di questa tradizione che permettono ancora oggi veramente di diffonderli. Io sono un semplice tramite, quindi non ringraziare assolutamente me, ringrazio i maestri appunto Kenpo Gelek, soprattutto Jonzin Tenzin Namdak, che quando avrai modo poi di scoprire la biografia vedrai che persone sono, insomma, queste sono persone veramente che appartengono a un'altra dimensione perché hanno fatto cose mirabolanti per riuscire a tenere insieme una tradizione che si stava completamente perdendo in periodi molto difficili, ovviamente, per il Tibet e per i tibetani. Quindi. Grazie comunque, lo apprezzo veramente il
Grazie.
complimento, mi fa ovviamente piacere. Perfetto, allora io vi saluterei, quindi penso ci siamo detti più o meno tutto, poi altri dubbi ci domanderete via mail eventualmente per cose di natura tecnica e poi rimaniamo così, noi vi daremo l'ok appena abbiamo fissato la prossima data e pian piano ingraniamo. E l'ultimissima cosa, come vi dicevo, ci saranno dei cicli, ovviamente dei cicli di coerenza, cioè le pratiche preliminari sono 9 pratiche preliminari, quindi quelle sarà un ciclo almeno di 9 appuntamenti. Gli Yitzhak Lung non si potranno fare soltanto, che gli Yitzhak Lung sono le pratiche di natura psicofisica, ci vorrà sicuramente una lezione o 2 lezioni su com'è la fisiologia sottile del corpo umano secondo la tradizione Burn, pian piano iniziare poi a fare questi esercizi, lì su alcune cose sarà importante magari poi mettere diversamente il computer, dovremo stare seduti su un cuscino, ci sono dei movimenti. Vi diremo tutto quanto, però per dire, l'idea è darvi dei blocchi, ognuno che sia coerente, alcuni più lunghi, altri meno lunghi, dove però in ognuno c'è una coerenza, c'è un inizio, un proseguimento e una fine, e poi si passa a un capitolo successivo.
Quindi per martedì 20 ci si può organizzare già oppure è da definire ancora come data?
Allora, adesso io non ho visto la mia agenda veramente, non ci ho proprio pensato e non so Francesca, quindi vediamo io e lei e poi vi diamo comunicazione. Per la
Tramite
prossima
mail.
volta, tanto ve lo ricorderemo, però già da adesso lo potete sapere, la prossima volta come state comodi voi, ma se siete persone che sono abituate già a meditare sedute sul cuscino, sarà già importante dalla prossima volta cuscino di meditazione dove voi meditate di solito perché già inizieremo a praticare.
Grazie.
Va bene? Grazie a voi. Allora, abbiamo detto tutto, vi auguriamo una buona notte e spero ovviamente questo che abbiamo detto vi illumini, entri in profondità dentro di voi e vi crei un bel entusiasmo, insomma, per essere di nuovo tutti qua fra un paio di settimane. Grazie ancora Francesca per il tuo sostegno e grazie a voi per la vostra appassionata partecipazione. Ciao ciao.
Grazie, ciao.
A voi, ciao.